Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo, edizione speciale dedicata al congresso della Società Europea di Ematologia. Approvazione della Commissione Europea per iptacopan come prima monoterapia orale per i pazienti adulti con emoglobinuria parossistica notturna. Bruno Fattizzo, del Policlinico di Milano.
È una patologia caratterizzata da una ipersensibilità delle cellule del sangue, in particolare dei globuli rossi, all'attivazione del sistema immunitario, in particolare di una parte di questo sistema immunitario che si chiama complemento. Si tratta di una serie di proteine circolanti, molecole circolanti, che servono per eliminare batteri, funghi, quindi microrganismi esterni al nostro corpo, ma che in condizioni patologiche possono creare dei danni anche su cellule del corpo, in questo caso sul globulo rosso, creando dei pori sulla membrana del globulo rosso e portando alla distruzione del globulo rosso e a quella che si chiama emolisi. Questo porta anche però all'abbassamento dei valori di emoglobina, quindi quella che noi chiamiamo comunemente anemia, che nel paziente dà fatica, stanchezza, difficoltà nello sforzo fisico, mancanza di fiato. In più il rilascio di emoglobina libera in circolo, l'emoglobina che di solito è contenuta all'interno del globulo rosso, è irritante per i vasi sanguigni e può provocare un aumentato rischio di trombosi, quindi la formazione di coaguli nel circolo sanguigno, che è la principale causa di morbidità e mortalità nella malattia, quindi è quello che ci dà più problemi dal punto di vista della gestione clinica del malato.
Sono stati presentati degli studi qui a Madrid al congresso della Società Europea di Ematologia, ce ne può parlare?
Questi nuovi farmaci vanno proprio a cercare di prevenire l'emolisi fin dal primo momento in cui queste proteine si attivano e possono distruggere il globulo rosso. Si chiamano inibitori prossimali proprio perché agiscono più prossimalmente, agiscono prima ancora che si formino proprio i pori sulla membrana del globulo rosso, e sono dei farmaci anche più convenienti per il paziente, come dicono gli inglesi, più convenient, perché possono essere assunti per bocca e quindi il paziente non deve recarsi ogni volta in ospedale per ricevere le infusioni, per cui i risultati sono senz'altro molto importanti per i pazienti con questa malattia. E stiamo tutti aspettando l'arrivo nella pratica clinica di questi farmaci.
Isatuximab migliora significativamente la sopravvivenza libera da progressione nel mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibile al trapianto. Renato Zambello, ematologo dell'Università di Padova.
Il mieloma multiplo, che ha un'incidenza circa di 8 casi per 100.000 abitanti in Italia, è caratterizzato dal presentarsi con anemia, che significa il calo dei valori di emoglobina e quindi per il paziente fiacca, astenia, da insufficienza renale, che vuol dire in pratica che il rene viene danneggiato dal prodotto delle cellule malate che si chiamano plasmacellule, il prodotto sono immunoglobuline, da insufficienza, da ipercalcemia e lesioni ossee. In particolare che rappresentano più spesso l'evento di esordio della malattia, con cui il paziente si presenta dal medico per la malattia, e che interessano principalmente la colonna vertebrale.
Uno dei principali studi presentati qui al Congresso Europeo di Ematologia a Madrid riguardava il mieloma multiplo nei pazienti non eleggibili al trapianto. Che cosa significa? Che cosa ci dice questo studio?
Questo studio prevede l'utilizzo di 4 farmaci, di una quadrupletta rispetto alla terapia standard costituita da 3 farmaci, e l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale isatuximab rappresenta l'aspetto più nuovo, l'aspetto nuovo di questa terapia. La terapia permette di ottenere una risposta di ottima qualità e di veramente sorprendente durata, per cui rappresenta effettivamente un passo avanti significativo nella terapia dei pazienti con mieloma non candidati al trapianto.
Premio alla carriera per la professoressa Maria Domenica Cappellini dell'Università di Milano.
Ho raccontato sostanzialmente il mio percorso clinico e scientifico, iniziando a occuparmi di emoglobinopatie negli anni 70, quando in realtà si sapeva ancora molto poco sulla fisiopatologia, e ho avuto la fortuna di incontrare una famiglia di origine sarda, italiana, che aveva alcune caratteristiche peculiari. aveva una caratteristica tipica della talassemia, ma con un quadro clinico moderato. E da lì è emerso tutto un lavoro che ci ha portato all'identificazione di una forma di persistenza ereditaria di emoglobina fetale, che vuol dire che dal passaggio dalla vita fetale alla vita adulta non avviene quello che normalmente avviene, ovvero lo spegnimento della produzione di F. E questo si è rivelato un passaggio importantissimo in termini di modificazione del profilo clinico del paziente. Da quel paziente siamo arrivati all'identificazione di fattori che controllano questa modifica, diciamo, dello switch, e quel lavoro è stata la premessa a quella che oggi sta diventando una terapia di cura definitiva della malattia, ovvero attraverso un approccio molecolare con le nuove tecniche di CRISPR-Cas è possibile targettare quel fattore che si chiama BCL11A che controlla l'emoglobina fetale, e oggi con quella terapia è possibile, correggendo la cellula staminale del paziente, correggere la malattia.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.